Africa, passiamo alla Francia, dove c'è stato un vero e proprio terremoto, anche se ampiamente previsto dai sondaggi che avevano anticipato le elezioni europee che si sono svolte lo scorso sabato e domenica. È un terremoto che ha interessato la Francia, ma anche la Germania, perché sono i due paesi più popolosi, dove alle europee sono crollati i partiti liberali al potere e sono avanzati prepotentemente le destre sovraniste, come il Rassemblement National di Le Pen, primo partito, e Alternativa per la Germania, secondo partito, davanti ai socialdemocratici e ai verdi in Germania. È chiaro che per quello che riguarda la Francia l'effetto è decisamente più forte. Macron ha deciso di sciogliere il Parlamento, ha convocato elezioni politiche a fine giugno, scelta analoga è stata fatta anche dal Belgio, dove c'è stato anche qui un superamento da parte di nazionalisti sovranisti ai danni del partito conservatore al potere. Ecco, cerchiamo di capirne di più sulle mosse, su quanto accaduto e sulle mosse che sta facendo ora Macron, il presidente più impopolare della Repubblica. E lo facciamo con Gianni Carrozza, redattore di Radio Frequence Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social. Ciao Gianni.
Buongiorno a voi.
Allora, raccontaci un po', intanto un po' meglio di quanto possiamo sapere noi con i giornali in lingua italiana, che cosa è accaduto in Francia in occasione delle europee e poi soprattutto quali saranno le mosse di Macron, che ha deciso di convocare nel giro di meno di un mese, entro la fine di giugno, nuove elezioni, quindi rimettendo, come dire, il voto anche la situazione interna. A te la palla.
Dunque, anche se ne avete parlato prima, io vorrei ritornare un po' sui risultati delle elezioni europee, perché se è vero che non modificano sostanzialmente la situazione del Parlamento europeo, che continua a essere controllato in sostanza dai conservatori, questo voto modifica comunque la situazione del Consiglio dei Capi di Stato, che poi è quello che decide degli orientamenti della Commissione europea, perché la pressione che viene dalle urne sui vari capi di Stato probabilmente peserà nei mesi e negli anni a venire rispetto all'azione della Commissione europea. Come voi sapete, il Parlamento europeo è, non dico un, come dire, una camera di registrazione, ma non ha una vera e propria autonomia politica rispetto all'azione della Commissione. Per quanto riguarda i risultati, ne avete già parlato, però la lista di Bardella e Le Pen supera il 30% che i sondaggi gli davano, cioè il 31,37, e ottiene 30 posti in Parlamento. I macronisti e il Partito Socialista, condotto da un esterno, quel raggruppamento che si definisce Piazza Pubblica, ottengono 13 seggi, i macronisti con il 14,60 e gli socialisti con il 13,83, e comunque va rilevato che questa lista socialista recupera rispetto alle elezioni scorse, dove erano alla soglia della sparizione totale, tanto il Partito Socialista aveva lasciato cattivi ricordi nella memoria e nella sensibilità dei francesi. La France Insoumise fa quasi il 10%, per essere precisi il 9,89, e con 9 seggi. La destra repubblicana 7,25 con 6 seggi. I verdi si salvano dall'eliminazione, ottenendo il 5,50, perché c'è uno sbarramento del 5% e ottengono 5 seggi, e più o meno fanno lo stesso risultato della lista di Marion Maréchal, che era sostenuta da Éric Zemmour, cioè un'altra estrema destra particolarmente razzista, che fa il 5,47 e ottiene 5 seggi. Adesso gli elementi che sono stati forniti dai media fra ieri e oggi e stamattina, intanto ci danno un elemento di comprensione della logica presidenziale. Pare che questo scioglimento, che nessuno si aspettava, sia stato in effetti deciso insieme al suo gruppo di fedelissimi in una cena del 20 maggio scorso, sulla base dei sondaggi che lo davano perdente su tutta la linea alle europee. La logica è una logica classica, machiavellica, non come dire, sul terreno della società. L'idea è che facendo le elezioni subito, cioè riportando il primo turno al 30 giugno e il secondo al 7 luglio, con i 20 giorni di minimo tra la decisione di scioglimento, il decreto di scioglimento delle Camere e le nuove elezioni, ci devono essere almeno 20 giorni, quindi questa scelta rispetta, come dire, formalmente la Costituzione, e il calcolo politico deriva da un lato dalla consapevolezza di essere il presidente più detestato della Quinta Repubblica. In sostanza si rendeva conto che se continuava la sua politica attuale, che ha portato a rendere gli ospedali, la salute, la scuola un vero e proprio campo di rovine, cose che erano ancora una decina di anni fa fra le migliori in Europa, un attacco forte alle pensioni con l'ennesima riforma delle pensioni, che ha portato l'età pensionabile a 64 anni, un attacco ancora ai disoccupati, a cui si cerca di imporre di fatto forme di non solo di lavoro precario ma di lavoro forzato, e le ultime riforme, le ultime decisioni più che riforme, che riguardano l'agricoltura in seguito alle manifestazioni dei sindacati agricoli, in particolare quelli più legati all'agroindustria e quindi anche più potenti e vicini al governo, in pratica azzerano tutta la serie di tentativi di rendere un po' meno velenosa la roba che si mangia, per cui hanno riapprovato l'uso dei pesticidi, ne hanno fatte di tutti i colori in sostanza. Rispetto a questa situazione, che lo rende particolarmente detestabile e detestato, il Rassemblement National, cioè il partito lepenista, va in sostanza verso una vittoria sicura alle presidenziali del 2026. L'alternativa a questo punto che gli si presentava, parlo di Macron, era tra una presidenza che lui continua a controllare fino al 2027, con un governo nelle mani di Le Pen,
nella speranza che tutte le misure impopolari le faccia il governo nelle mani di Le Pen Bardella, e quindi a questo punto, sì, possa giocarsi sul tentativo di indebolire il partito di Le Pen, o sbaglio?
Le Pen, sì, rispetto alle presidenziali, che sono le elezioni, sembra che contano veramente, probabilmente fino a un certo punto, perché vabbè, abbiamo già visto che c'è stato per esempio il tentativo di coabitazione tra Mitterrand e Chirac a suo tempo, e probabilmente a questa situazione che Macron si è ispirato. C'è ovviamente l'idea che Bardella non riuscirà a superare il suo isolamento parlamentare e eventualmente a formare un nuovo governo. Se ci riesce, questo governo potrebbe essere vittima dell'instabilità parlamentare di cui è stato vittima il governo attuale. Insomma, c'è una serie di considerazioni di questo tipo, perfettamente machiavelliche, ma che non danno risposte ai problemi di fondo della società francese.
Non credo che questo sia un problema di Macron, però. Credo che il suo problema sia rimanere saldamente al potere, o meno instabilmente di quanto rischia di starci oggi, ecco. Però una domanda vorrei fartela: perché così in fretta, perché subito, perché non far passare l'estate?
Perché più tempo passa e più dà ai suoi avversari la possibilità di rifarsi una salute. Cioè, l'altro aspetto del calcolo di Macron è il giocare sulle divisioni forti che ci sono stati nella sinistra, in cui i vari gruppi politici si sono strappati i capelli l'uno con l'altro, si sono dette di tutti i colori, si sono trattati con i peggio nomi possibili, l'idea di convocare queste elezioni praticamente dando una settimana agli altri partiti per organizzarsi permetteva a Macron di partire con una sinistra sminuzzata e quindi incapace di arrivare al secondo turno un risultato elettorale capace di metterlo in seconda o terza posizione, perché voi sapete che i secondi turni vengono fatti sostanzialmente dai primi due partiti. Qualche volta ci sono quelle che chiamano le triangolari, ma sono rare. Ora, la sua idea era: il primo partito ai secondi turni sarà sicuramente il partito delle Pen. Con una sinistra divisa è possibile recuperare, per esempio, il voto della destra repubblicana, di una parte della destra repubblicana, e ristabilizzare in qualche modo, ridare un po' di salute al suo partito che sta spappolandosi. Purtroppo per lui la sinistra si è ritrovata ieri alla sede dei Verdi e nel giro di una nottata hanno messo in piedi una nuova alleanza con pochi punti programmatici comuni, l'hanno chiamato Nuovo Fronte Popolare. Hanno uno zoccolo duro del 31%, che è il risultato peggiore da quasi 30 anni, ma c'è anche una pressione dal basso verso l'unità. Infatti ieri ci sono state in molte città varie manifestazioni di militanti di base che la chiedevano. Ora, prima di venerdì, che è la data limite per depositare le liste dei candidati, devono mettersi d'accordo fra di loro. La cosa più probabile è che riconfermino i deputati già eletti e facciano degli aggiustamenti più rimanenti. Grosso modo, questa è la situazione rispetto alle informazioni che la radio da mattina.
Quindi c'è una variante rispetto a quanto poteva aver previsto Macron, nonostante la grande fretta, perché immagino che Macron a tutto questo abbia pensato prima e che quindi per quello che riguarda le sue liste fosse già organizzato preventivamente, o sbaglio?
Ma da quel che si riesce a sentire, tanto organizzato preventivamente no, però c'è, diciamo che c'hanno più soldi degli altri, c'hanno una, come dire, una specie di macchina elettorale che era in pieno funzionamento, unitaria rispetto ai vari gruppi e partiti che sostengono il governo, mentre invece la situazione di frammentazione della sinistra era più difficilmente recuperabile, e credo che, scusate, abbia giocato molto su questo calcolo, però pare che il calcolo gli sia andato male per ora, poi vedremo che cosa ne verrà fuori.
Una domanda, ma l'altra estrema destra, quella non del Rassemblement National, ma quella di Maréchal, sì. Sappiamo che è ben divisa dal partito di Le Pen, ma probabilmente convergerà su un piano elettorale, almeno al secondo turno, su Rassemblement.
Non lo so, ma da quello che la radio diceva stamattina, pare che si stiano già mettendo d'accordo per un primo turno unitario.
Addirittura. Va bene. I mali di famiglia, si litiga, ma poi di fronte ai comuni interessi ci si rimette d'accordo, giusto? È un po' così.
Tanto più che quello che li unifica è una specie di razzismo patologico che sembra essere uno degli aspetti dominanti della campagna elettorale che c'è stata rispetto alle europee e che probabilmente conterà nelle legislative che si presentano.
Ecco, tu avevi cominciato ad accennare, poi io ti ho fatto altre domande, al fatto che al di là di tutto quello che resta sullo sfondo è la questione sociale all'interno del paese e le tante domande irrisolte che certamente non troveranno nessuna risoluzione in questa nuova tornata elettorale, legata soprattutto a giochi di potere.
Io direi in sostanza no, però se la sinistra riesce a mettersi d'accordo su alcune questioni importanti, come non so, rimpolpare gli effettivi dell'educazione nazionale, ridare un po' di fiato all'ospedale pubblico, ricostituire una presenza sanitaria in quelli che vengono definiti come deserti medici, in cui è diventato quasi impossibile, soprattutto nelle zone rurali, trovare un medico. Insomma, se la sinistra riesce a ridare un minimo di consistenza al bisogno di servizi pubblici che esistono in Francia, probabilmente alcuni elementi di risposta potranno essere forniti. Ovviamente non si tratta né della rivoluzione mondiale né dell'insurrezione planetaria, ma alcuni bisogni di base in termini di protezione sociale che sono stati poi come dire, alcuni fattori che hanno giocato, per esempio per quanto riguarda il movimento dei Gilets Jaunes o nei movimenti anti-pass, sicuramente queste cose possono giocare e potrebbero anche tagliare l'erba sotto i piedi al partito delle Pen, perché quello che va riconosciuto è che Le Pen è riuscita a giocare su una forma di non ostilità rispetto ai Gilets Jaunes, come la maggior parte degli altri partiti, di non ostilità rispetto alla critica della vaccinazione obbligatoria di massa sostenuta dal governo e da praticamente tutti gli altri partiti della sinistra nel nome della scienza, senza dire una parola sul fatto che i laboratori farmaceutici facevano una paccata di soldi in questo modo, e con questo tipo di approccio sono riusciti a occupare un terreno che le forze della sinistra hanno disertato, salvo qualche piccola eccezione di cui noi facevamo parte, ma questo vabbè è un altro discorso. Va constatato che i risultati elettorali sono in qualche modo la somma dei e la moltiplicazione dei vari problemi che sono stati messi sul tappeto dai vari movimenti sociali che ci sono stati in questi ultimi anni, dalla legge sul lavoro, dalla distruzione delle protezioni che c'erano all'interno dei luoghi di lavoro, dalla marginalizzazione dei sindacati, che poi oggi invece la sinistra cerca di rimettere al centro un po' della situazione, del movimento dei gilet gialli, e per finire di questa serie di problemi legati alla pandemia di Covid. Ecco, su queste cose, nel momento in cui Macron sceglie di trasformare sanità e formazione scolastica in nuovi mercati per i settori capitalistici emergenti, la maggior parte della popolazione francese questa cosa gli resta di traverso nella gola e non la manda giù, insomma. E quindi ovviamente le reazioni ci sono. Ora, giusto, io vorrei dire una cosa: non credo che un terzo dei votanti francesi siano diventati fascisti, come dire, da un giorno all'altro, ma probabilmente ha giocato la detestazione rispetto a Macron e alle sue riforme, considerando che Le Pen aveva le maggiori possibilità di permettere che di sbarazzarsi di una figura odiata come quella di Macron. Perché la sinistra, essendo estremamente divisa, questa possibilità non la dava più. Io ho l'impressione che questo tipo di approccio abbia giocato molto nei calcoli di chi è andato a votare per Le Pen. Ovviamente no, c'è una base elettorale di tipo razzista, eccetera, ma questo c'era già, solo che sono aumentati in maniera consistente.
Speriamo che sia tutto lì, perché altrimenti la prospettiva, che oltretutto non è soltanto francese ma è decisamente europea, è particolarmente impressionante. La Francia ovviamente impressiona più degli altri perché si è consolidato assolutamente come primo partito,
dopo aver dato per anni lezioni di democrazia a tutti i paesi dove c'era un'emergenza all'estrema destra.
Evidentemente questa cosa stava covando da tempo, e le politiche sociali di una formazione come quella di Macron non hanno certamente contribuito a proiettare un'immagine diversa, una possibilità diversa dal punto di vista materiale alle persone che vivono in Francia e che vivono una condizione di sfruttamento. D'altra parte Macron è stato il più fiero nemico di tutti i movimenti sociali che si sono sviluppati, e anche questo è un elemento che da pensare, e sicuramente non ha contribuito a dargli della credibilità. Io penso che anche la partita a cui accennavi tu, machiavellica, di mandare il Rassemblement National al governo durante gli ultimi anni del proprio mandato presidenziale, è una mossa per dire: adesso la parte degli antipatici, la parte degli stronzi, tocca farla a voi. Staremo a vedere se questi sapranno muoversi con intelligenza o meno, al di là dei loro cavalli di battaglia sulle questioni dell'immigrazione, che immagino faranno disastri. Ma rispetto alle questioni sociali, secondo te avranno la capacità di muoversi con le astuzie populiste della destra sociale?
Guarda, allo stato delle cose è difficile dirlo, perché uno degli elementi che ha giocato a loro favore, uno degli argomenti che di tanto si sentono nei vari microfoni, i microtrottoir che vengono fatti dalle varie radio, è l'idea che questi qua ancora non li abbiamo mai assaggiati. quindi forse faranno danni, ma bisogna dargli una possibilità di mettere in pratica quello che dicono e di vedere se le critiche che fanno portano da qualche parte. Ora, che cosa concretamente faranno è difficile dirlo, però se dovessero andare al governo, la mia impressione è che difficilmente possano fare cose diverse da quelle che i vari governi liberali hanno fatto fino ad ora. Quelli che rischiano di pagarne lo scotto sono alcuni settori dell'immigrazione più recente, direi. Giocando su appunto questa storia del razzismo e del tentativo di chiudere le frontiere. Poi cosa verrà concretamente? Anche questo è difficile da dire, perché se da un lato vengono fatti discorsi razzisti sul piano elettorale, nella pratica si scopre, se uno va a grattare, che magari sono elettori del vecchio Front National che poi utilizzano manodopera immigrata perché riescono a pagarla meno, per esempio per fare la raccolta delle olive nel sud della Francia.
Cioè, questo accade normalmente anche da noi. I peggiori razzisti utilizzano manodopera immigrata trattandola al peggio del peggio.
Ed è questo il tipo di situazione. Cioè, concretamente potrebbe tradursi in un aggravamento delle condizioni di lavoro e di esistenza degli immigrati, in particolare più precari e più recenti, e quelli in particolare senza documenti, che vedrebbero aggravata la loro situazione di precarietà, ma difficilmente potrebbero sbarazzarsi di qualche milione di persone che invece fanno funzionare interi settori dell'economia. Per esempio il settore delle pulizie industriali è composto da circa 600.000 persone, di cui direi il 95% sono immigrati o maghrebini o africani, soprattutto africane e maghrebine. Non so, settori come la manodopera nel settore delle costruzioni è essenzialmente immigrata, cioè basta guardare qualsiasi cantiere in un qualsiasi posto in città, perché in campagna è già diverso, ma nelle città voglio dire, non c'è bisogno di grossi sondaggi o studi scientifici per scoprirlo, sono praticamente tutti immigrati. Salta all'occhio. Ecco, rispetto a queste cose, che tipo di politica concreta possono avere? Ma non lo so, la mia impressione è che potrebbero avere una politica simile a quella che la signora Meloni ha adottato in Italia, dove si parlava prima della sua elezione di blocchi navali e poi se vai a vedere i progetti di apertura all'immigrazione, se non mi sbaglio si parla di qualcosa come 400.000 nuovi immigrati, di cui l'economia italiana avrebbe bisogno nei prossimi 2 anni. Cioè,
Ecco, ti faccio ancora due domande. Una che arriva da chi ci ascolta, che chiede: ma anche nelle periferie dove abitano soprattutto persone immigrate c'è stato un ampio consenso nei confronti del Rassemblement National, oppure le cose sono andate diversamente?
Beh, innanzitutto va detto che il primo partito è l'astensione, eh?
Allora questa era la seconda domanda che volevo farti. Bene, sono già tutte e due.
Sono tutte e due, vanno insieme. Dunque, la partecipazione è stata del 51,49% e i media si sono felicitati del fatto che c'era un punto 1,37 in più rispetto alle elezioni del 2019, che era del 50,12. Quindi la metà degli elettori potenziali non è andata a votare, e di questi elettori potenziali la maggior parte vengono dai quartieri popolari delle grandi città, ovviamente, che considerano che queste elezioni non cambiano granché e quindi non sono andati a votare. Ora, io non ho guardato i risultati su tutta la Francia, però ho guardato i risultati nel dipartimento dove sto, che è la regione parigina, la Seine-Saint-Denis. Ci sono dei livelli di partecipazione elettorale che vanno fra il 30 e il 50% quando va bene, e sono zone fortemente popolate da immigrati. Per esempio la cittadina dove sto io, che ha 45.000 abitanti, la metà della popolazione è di origine magrebina. Voglio dire, non ci sono problemi particolari di convivenza, voglio dire, a parte il fatto che magari, che so, quando vai al mercato trovi un sacco di signore che hanno il velo sulla testa, ma a parte questo non ci sono problemi particolari. Ogni tanto poi te la presentano come il top dell'insicurezza e della criminalità, ma se vai a vedere le statistiche, i livelli di criminalità reale eccetera, vuol dire, non hanno niente a che vedere con i livelli di criminalità vera che esistevano già in Italia 50 anni fa, insomma. Qui c'è, non so, c'è uno scippo che viene fatto, te ne parlano per 3 giorni, ecco, per darti un'idea del livello di criminalità terribile del Bronx in cui viviamo.
Si diventa una grande notizia, il che vuol dire che non è assolutamente normale, anzi, è un'eccezione.
Ovviamente il fatto che ci sia una popolazione più giovane, più precaria, più maschile che femminile, eccetera, come in qualsiasi immigrazione, dà un livello di criminalità un po' più alto, ma questo era vero negli anni 20 per l'emigrazione italiana negli Stati Uniti, che dà origine alla mafia e alle leggende che si sono trasmesse fino ai giorni nostri, cioè.
Chiarissimo. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Ma per il momento direi di no. Staremo a vedere come funziona questa alleanza alla sinistra, cosa riusciranno a fare fino a venerdì prossimo, perché è la data limite per presentare le liste. Vedremo come si metteranno d'accordo e quali saranno i punti programmatici di questa nuova alleanza, di questo fronte popolare che si prospetta. E niente, per ora l'unica cosa che si può dire è che la nascita di questo fronte popolare ha prodotto dei musi lunghi nel partito di Macron, che non si aspettavano una reazione così rapida da parte della sinistra.
Benissimo, ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
A risentirci, buona giornata a tutti voi.